e ci chiedeva dare significato e di condividerlo. Ormai dovete avere in mente queste tre parole: la ricerca della sicurezza, la ricerca dell'altro e la ricerca di un significato condiviso. Intorno a queste tre parole ruota la nostra vita, si gioca la scommessa sul nostro futuro. Intorno a queste parole nasce la sofferenza di cui ci prendiamo cura come psicologi clinici e come psicoterapeuti. Quando ascoltate una storia o quando conducete un colloquio o quando costruite un'anamnesi remota o un'anamnesi recente, provate a ricordarvi di queste tre parole. Hanno una corrispondenza abbastanza stretta con un mandato biologico, mandato che si è costruito nel corso dell'evoluzione. Poi ieri siamo anche domandati come si fa ad attribuire significato. E allora abbiamo riconosciuto alcuni strumenti che abbiamo in dotazione: il senso del tempo, la disposizione a costruire sequenze e nessi tra le esperienze che il nostro cervello fa momento per momento, nel qui ed ora, la voglia di raccontarvi, il bisogno di confrontare un significato attraverso un negoziato. E voi tenete in mente questi quattro passaggi, potete anche verificare che cosa non funziona quando cerchiamo di seguire la nostra vocazione a dare senso alla vita e a cercare un significato per le nostre esperienze. Ci sono patologie, come vedremo, in cui il senso del tempo è alterato. Per esempio nella depressione è molto difficile pensarsi al futuro. Ci sono delle patologie in cui è difficile costruire sequenze, anche in cui è difficile all'interno delle sequenze scorgere il significato nascente. Ci sono altre patologie in cui il significato si scorge, ma non è possibile trasformarlo in racconto, o non ci sono altri a cui raccontare. Ci sono delle patologie in cui invece tutto è possibile, ma non si è capaci di concordare un significato con le persone a cui si è raccontato. E così abbiamo provato a entrare nel mondo della sofferenza e abbiamo cominciato a capire ieri sera, ma era tardi, non so se ancora eravate molto presenti, a capire come si può leggere la sofferenza umana. Abbiamo visto che il primo metodo è abbastanza semplice, consiste nell'osservare ciò che accade e nel costruire gruppi di rilevazioni, che poi chiameremo gruppi di sintomi, e poi cercare di attribuire a questi gruppi un nome, come per dare loro una sorta di realtà. L'operazione successiva è un po' più complessa, questa è un'operazione di tipo descrittivo, noi cerchiamo anche una spiegazione e dunque abbiamo bisogno di un'etiologia, di una causa che genera un effetto. Questa operazione è più ambivalente, più complessa da condurre, perché è vero che troviamo nel nostro cervello qualche cosa che non corrisponde alle attese, qualcosa di anormale, ma è anche vero che non sappiamo se è ciò che accade nel cervello a produrre il disagio o se invece non è il disagio a generare il cambiamento a livello biochimico, perché questa relazione è strettamente bionivoca. E dunque, secondo l'ideologia con cui osserviamo la sofferenza umana, possiamo attribuire più valore, più significato alle cause biologiche o più significato alle cause mentali, psicologiche. Possiamo addirittura arrivare a una sorta di contrapposizione, biologisti versus ambientalisti, biologisti versus soggettivisti, cioè posizioni che avete conosciuto nel corso di questi anni quando avete affrontato la psicologia umana da diverse prospettive, da diversi punti. Oggi facciamo un lavoro molto difficile, vorrei che però voi portate poi a casa e nella vostra vita professionale una traccia stabile rispetto a quattro campi, così come ho cercato di lasciarvi tre parole per quanto riguarda l'evoluzione e i mandati biologici che ci spingono ad agire nella vita, vorrei lasciarvi quattro campi di indagine per quanto riguarda la psicopatologia. Perché quando state di fronte a un malato, di fronte a una persona che soffre, molto difficilmente riuscite a usare i manuali di psichiatria. Sì, nel tempo diventerete più esperti, ma anche se imparate tutti a memoria, mentre ascoltate, la connessione tra ciò che ascoltate e ciò che c'è scritto nel manuale non è ovvia e non è automatica. Nel tempo diventerete più smaniziati, sognerete molte cose inutili che compaiono in un colloquio e prenderete subito i segnali giusti per dire questo soffre di depressione maggiore, questo è un disturbo paranoide, eccetera, eccetera. Ma è molto difficile operare così e tra l'altro non porta lontano. È molto più interessante che voi riusciate a costruirvi una diagnosi di tipo funzionale o una diagnosi esplicativa, cioè che riusciate insieme al vostro paziente a capire qualcosa del suo male. I quattro campi di cui vi parlo oggi vi aiuteranno a farlo. Di nuovo sono ragionevolmente trasversali ai diversi modelli. Compaiono in ambito psicoanalitico, compaiono in ambito sistemico, compaiono in ambito umanistico, compaiono in ambito cognitivo. Poi, ovviamente, i diversi modelli occupano questi campi con le loro ipotesi, con le loro modalità caratteristiche, come si sono man mano costruiti e articolati nel tempo. Ma questi campi sono riconoscibili come campi di indagine da parte di tutte, direi, o quasi tutte, le scuole psicologiche oggi esistenti, oggi accreditate. In realtà c'è un'innumerevole costellazione di scuole, scuole serie, scuole accreditate, non sono così numerose. Scuole intendo grandi autori di riferimento, grandi sistemi di pensiero. Se facciamo riferimento alle grandi scuole, la mappa che vi propongo oggi è spendibile per ognuna di noi. Due parole per introdurre la mappa: interazioni e prevalenze. Chi ha costruito i manuali statistico-diagnostici tipo DSM è persona ovviamente di ingegno, persona scarsa, persona anche saggia. Se voi leggete DSM trovate sempre la parola prevalenza. Nessuno dice questa è la schizofrenia, nessuno dice questi sono i sintomi della depressione, perché gente così si metterebbe immediatamente in una situazione insostenibile e anche un po' buffo, un po' ridicola. La variabilità della persona è così ampia, davvero descrivere un disturbo allo stesso modo per tutti non regge per più di due persone. E dunque con attenzione e con scaltrezza, se volete, un intervento di tipo descrittivo è stato giocato molto sulla prevalenza. Perché? Perché ha un fondamento statistico e quando parliamo in termini statistici diciamo è probabile che sia così, questo accade più spesso di quest'altro e così via. Il discorso sulle prevalenze è molto importante perché voi sarete portati da un entusiasmo iniziale a decidere se una persona, per esempio, è fobica oppure no, a decidere se una persona ha l'anoressia oppure no. E intanto vi sembrerà di poterlo dire, perché avrete molte concordanze rispetto a un modello, rispetto a una teoria, rispetto a una diagnostica nosografica che avete studiato. Quindi dopo tre sedute dice, questo paziente è un fobico. Non ditelo mai, o quando lo dite non prendetevi mai sul serio. Se diciamo è un fobico, lo diciamo per brevità parlando con un collega. Perché non diciamo, guarda, ho notato delle prevalenze, delle interazioni, facendo un colloquio, il collega dice, ho un po' fretta, mi dici alla fine che cosa hai trovato, dico che ho trovato che è un fobico. Tutti e due siamo molto consapevoli che una persona non sarà mai un fobico, ma che siccome dobbiamo parlarci un minuto e mezzo per telefono e prendere una decisione importante, facciamo finta di poter dire che è un fobico. Ma se dite questo a un paziente, gli fate del male. Se dite questo a un suo parente, gli fate del male. E se usate questa idea mentre parlate con un paziente, evitate reciprocamente del male, perché vi allontanate dal capire qual è il suo problema e vi mettete dentro una scatola con l'etichetta sopra, facendo finta che lì dentro ci sia ciò che non c'è. Trattare persone sono soltanto se stesse. Trattare persone sono soltanto se stesse in relazione agli altri. I fobici esistono solo nella fantasia dei clinici. Esistono delle persone che spesso si comportano in un modo che noi abbiamo deciso essere il mondo dei fobici, che hanno una prevalenza rispetto ad altri modi. Per esempio, i fobici sono anche depressi. Soltanto che diciamo che sono fobici quando usano più condotte di evitamento da situazioni temute che non condotte di evitamento da situazioni in cui si espongono e si giocano in prima persona nella foto con gli altri. Sempre evitamento, Ma ci viene comodo decidere che di fronte agli ascensori siamo gli fobici e di fronte a una relazione sociale difficile o a un momento critico della giornata prendiamo i depressi. Okay? È un altro modo di organizzare il campo, è un altro modo di parlare delle cose, non è che la gente dentro la testa ha la fobia o ha la depressione. La gente vive, la gente interagisce, la gente ci prova. E osserviamo che tutti facciamo molte cose simili e queste cose simili si possono raggruppare. Allora diciamo che per noi è comodo chiamare fobiche le persone che principalmente evitano situazioni temute, per esempio di tipo costrittivo, di tipo agorafobico, ma questo non ci deve autorizzare a etichettarle come fobiche. Perché? Perché poi vengono in terapia e dicono io sono un fobico, chi me l'ha detto? No, chi l'ha detto? Il medico. E allora chi è che mi toglie la fobia? Nessuno gli toglierà mai la fobia. Questa è una pura fantasia. Noi non togliamo le fobie. Le persone fobiche, se così dovessero essere, resterebbero fobiche per tutta la vita. Noi insegniamo a una persona fobica a far meglio il fobico. Però non piace questo tipo di proposta, no? Il paziente, essendo stato etichettato come fobico, viene e dice mi toglie questa malattia che mi è stata diagnosticata prima dal medico curante di famiglia, poi da uno specialista psichiatra, eccetera, eccetera. Noi gli diciamo no. E allora cosa mi propone? Di usarla meglio. Tanti sono tristi e dicono, beh, vado da un altro che magari me la toglie. Lasciate che vadano, allora per esempio hanno già provato con uno psichiatra che gli ha dato delle medicine. Se vengono da voi dopo aver preso le medicine vuol dire che neanche la psichiatria ha tolto la fobia, ma ha permesso di gestirla un po' meglio, fino a un punto oltre il quale la sensazione è sempre uguale, si va ora, bene? E allora poi vengono da voi dicendo ma questa volta sarai tu a togliermi la fobia, e dice no, neanche io. I medicini insieme alla psicoterapia ti aiuteranno a fare meglio questa parte, cioè a giocarti meglio questo modo prevalente che hai intuito come vantaggioso nella tua vita. Perché questo dobbiamo sempre averlo in mente, quando uno si comporta da fobico, da depresso, da schizofrenico, eccetera, eccetera, sta facendo il meglio che gli viene di fare in quel momento, sta facendo il peggio. Se uno potesse essere anche non fobico, allo stesso modo, dell'essere fobico, le ragioni per cui fa una cosa così costosa, così spiacevole, sarebbero bizzarre. E invece osserviamo che la vita, pur desiderando non essere fobico, continua a comportarsi come i fobici. Come mai? Perché in quel momento è il meglio che può fare. In quel momento la sua sintomatologia è il miglior sistema di compensazione tra la ricerca di un po' di benessere e la gestione di un po' di dolore. Prevalenze dunque, non diagnosi, etichette, definizioni del problema, prevalenze. Quando avete un dubbio, quando avete un dubbio su come usare questo strumento, invece che pensare ai malati, pensate a voi. Se state molto bene, dovreste provare nella vostra esperienza tutte le patologie che studiate. Tante volte io sento studenti che dicono: credo di stare molto male perché leggendo i libri di psicopatologia mi sono trovato tutto. Sono quelli che stanno meglio. Ovviamente una condizione che non si siano trovati tutto al massimo della sofferenza, perché se uno è molto depresso, molto fobico, molto anoressico, molto schizofrenico, sta male da morire, è fuori discussione. Ma se uno è un po' evitante, un po' manipolativo, un po' preoccupato della libertà, ma anche un po' bisognoso di cure, è un po' dipendente, e quindi anche un po' depresso, anche un po' fobico, anche un po' psicosomatico, no? Poi ogni tanto fa un po' di controlli, quindi anche un po' ossessivo. Va bene, perché sta usando tutti i trucchi a disposizione per gestire le situazioni critiche. Le nevrosi sono soltanto dei trucchi esagerati che costano troppo per il beneficio che producono, ma non sono di per sé un problema. Tutte le persone di buon senso ogni tanto evitano delle situazioni critiche. Tutte le persone di buon senso ogni tanto cercano di convincere il mondo che le cose sono in un modo invece che in un altro, anche a costo di manipolare un po' la situazione. Tutte le persone di buon senso hanno bisogno di libertà e tutte le persone di buon senso hanno bisogno di quote di protezione. Chi escludesse una di queste strategie dalla sua vita si esporrebbe a situazioni molto difficili, molto difficili. Quando è che diciamo che uno è fobico? Quando usa molto spesso uno di questi sistemi. Quando il trucco che usa per stare bene diventa il suo trucco prevalente. Invece che fare tante cose secondo il momento, secondo il bisogno, si fissa su una e dice: ecco, così sto tranquillo. Poi dice: ma quanto mi costa usare questo modo? Certo, ne usassi anche degli altri, saresti più flessibile, saresti più efficace e saresti meglio nel mondo. Non è proprio un modo per capovolgere e terminare il concetto di psicopatologia, ma è un modo per non fare battaglie contro i fantasmi, perché noi rischiamo di combattere una cosa che non esiste. Rischiamo di combattere una malattia che è soltanto l'espressione di una prevalenza sconveniente nella vita di una persona. Quando ci sono davvero dei problemi da affrontare, e il modo che ha scelto è davvero efficace, a condizione che non sia l'unico modo da usare. Se io evito sempre, sto male nella vita, se io evito ogni tanto, sto bene. Se io chiedo sempre aiuto, divento dipendente, se io chiedo aiuto ogni tanto, sto bene. Se io voglio sempre fare le cose da me, rischio di trovarmi molto spesso incapace. Se io ogni tanto voglio provarci da solo, divento una persona autonoma e indipendente. Allora la patologia è un uso maldestro o un uso in cui ci troviamo costretti da una serie di contingenze di buoni trucchi che tutti abbiamo a disposizione e che quando assumono un eccesso di prevalenza incominciano a farci soffrire perché il bilancio non è più vantaggioso, i conti non tornano più. Capite che allora non ha senso togliere le fobie, conviene insegnare a usarle meglio. Perché se fobia vuol dire un certo modo di usare l'evitamento, piuttosto che toglierlo, che poi si sta male per un'altra ragione, conviene imparare a usare l'evitamento in modo più efficace. Quindi farlo diventare meno prevalente e accostare accanto all'evitamento altri modi di gestire le situazioni critiche. Però questo di solito non è la richiesta del paziente. Il paziente vuole che noi gli togliamo l'organo malato o glielo ripariamo in modo che poi funzioni come deve, no? Non sappiamo fare questo mestiere. Attenzione perché la seduzione è forte, eh? Vi fanno sentire molto capaci e molto potenti quelli che vi dicono: sono sicuro che tu mi guarirai. Accordiamoci cosa vuol dire guarire. Questo allora è il primo problema, è il problema delle prevalenze e del vantaggio dell'uso di questi trucchi se sono ben equilibrati. Secondo problema è quello delle interazioni. Quando cerchiamo una spiegazione, ci piacerebbe trovare una spiegazione lineare basata sulla relazione di causa e effetto, possibilmente con una sola causa che produce un effetto per volta. Questo è molto carino perché è molto semplice da leggere. È raro che le cose vadano così. C'è qualche esperimento di fisica che permette di isolare molto bene le cause. C'è qualche esperimento di biologia che permette di isolare molto bene le cause e di studiarle una per volta. Ma si contano sulle dita di una mano questi esperimenti, perché in tutti gli esperimenti ci sono interferenze di altre concause che un po' spiegano ciò che sta accadendo. Bene, quando studiamo la mente, questo è il problema prevalente. Quasi tutti gli esperimenti di psicologia sono profondamente viziati dalla interazione tra molti generatori di cambiamento. Cioè, noi pensiamo che se c'è una relazione di causa-effetto, intervenendo sul sistema nel modo A si genera il cambiamento A1, invece noi scopriamo che intervenendo nel modo A si genera il cambiamento C2. E allora c'era un altro generatore di cambiamento, un altro motivo di disequilibrio che produce un effetto diverso da quello che ci aspettavamo. Mi spiego, perché con la stessa mamma due bambini diventano diversi? Beh, perché ciò che fa diventare un bambino così com'è non è soltanto la sua mamma. Per esempio il codice genetico è un attrattore di cambiamento che modifica l'influenza della mamma nella vita del bambino. Ma come l'influenza? L'influenza in modi molto diversi. Perché il bambino riceve il segnale della mamma e lo legge diversamente da suo fratello. Ha due codici genetici diversi, due cervelli diversi, mamma fa lo stesso sorriso, la stanno guardando nello stesso momento, sì, uno da destra e uno da sinistra, ma hanno due segnali diversi. E poi perché loro rispondono a un segnale diverso e modificano il comportamento della loro mamma. La loro mamma non sarà più uguale con l'uno e con l'altro, perché dovrà tenere conto di come loro hanno letto il suo sorriso e come le hanno risposto. Non potrà rispondere con uno standard ai due figli che si sono comportati in modo diverso. E da quel momento abbiamo più attrattori di quanti pensavamo di poter studiare. Se io faccio un'osservazione etologica, non ho mai una mamma e il suo bambino. La mamma, il suo bambino, il contesto, il codice genetico, la loro storia, le loro esperienze. Allora ciò che osservo non può mai essere letto in modo univoco e unilaterale, deve sempre essere letto all'interno di una mappa di interazione. Questo complica tantissimo il nostro mestiere, è una delle cose più difficili e a volte più angoscianti da fare. Mi sembrava di aver capito una cosa, non era ancora quella, mi sembrava di aver finalmente capito quella ed era un'altra ancora. Quante volte si cambia un'idea su un paziente? E beh, quasi tutte le volte che ci parlate insieme, se no quella seduta era quasi inutile. Cambiare idea su un paziente vuol dire rendere il modello con cui cerchiamo di capire con lui un po' della sua vita via via più complesso, solo che aumentando la complessità sembra di capire meno, e quindi dobbiamo operare per semplificazioni e poi di nuovo far aumentare la complessità, poi cercare di semplificare, poi di nuovo aumentare la complessità. Mai contenti, mai pari. C'è la soluzione? No, non c'è. Non c'è un punto in cui possiamo dire la vita del paziente è questa, la sua patologia è questa, il suo futuro è questo. È sempre tutto da rivalutare, sempre tutto da rivedere. Ma questo vale solo per i pazienti? No, vale anche con la nostra vita. Tutte le mattine che ci svegliamo la pensiamo un po' diversamente da tutto prima. Dobbiamo riaggiornarci a questa nuova giornata, in questo futuro che è ancora prevedibile e ancora imprevedibile. Sembra proprio che la nostra vita si spenda intorno a questo continuo gioco tra complessità e semplificazione. Allora, non ci capiamo più niente, pensiamo mezzo minuto a noi stessi e decidiamo, semplificando, che oggi siamo così. Non è completamente vero che sia così, ma va abbastanza bene per affrontare almeno un'ora fino al prossimo caffè. E poi vedremo, poi ridecideremo qualche cosa. Questo qualcosa che decidiamo è sempre un po' meno di ciò che siamo, però ci permette di vivere, così saremo in terapia. Parleremo di un paziente che è molto più di ciò che noi stiamo dicendo, che non è fermo lì dove lo stiamo inchiodando con la nostra lettura, è sempre in movimento e cerchiamo di avvicinarci alla sua posizione attuale, tenendo conto di semplificazioni che rimandano, che riecheggiano la sua realtà complessa. Allora, queste due parole prendete come promemoria. Prevalenze, mai diagnosi definitive e interazioni, gioco tra parti del sistema, gioco continuo tra parti del sistema. Adesso arriviamo finalmente a questa mappa, vediamo come possiamo. Non preoccupatevi, dico Piazza, se volete vi faccio poi due fotocopie, così adesso seguite soprattutto il discorso. Qui c'è scritto interazioni e prevalenze in psicopatologia, è il discorso che abbiamo fatto. Andiamo su e vediamo i quattro campi. Intanto nominiamoli. Substrato biologico, qua. Esperienza condivisa, qua. Funzioni mentali, qua. Attribuzione di senso e di significato. Un po' che conoscete, un po' ce le siamo dette noi, un po' le avete studiate in altri corsi. D'accordo? Poi ci sono altre due parole. Deficit e disfunzione. Cercate di essere precisi nell'uso di queste due parole, anche quando fate dei referti. E mandate una relazione su ciò che avete studiato con un paziente, a un collega, o un'assicurazione. Tante volte io vedo usare la parola deficit e la parola disfunzione come se volessero dire la stessa cosa. È un errore grave, anche perché cambiare parola e scegliere la parola sbagliata significa sbagliare l'intervento. Gli interventi per i deficit non sono uguali agli interventi per le disfunzioni. D'accordo? Quindi significa far perdere del tempo, spendere dei soldi o far spendere dei soldi alla collettività per errori, non tanto diagnostici quanto di attribuzione di significato alla diagnosi e quindi di decisioni terapeutiche. Cos'è un deficit e cos'è una disfunzione? Il deficit consiste nella mancanza di una funzione, cioè qualche cosa che non è disponibile in quel momento nella mente di una persona, o qualcosa che non è disponibile nel corpo di una persona, o nel codice genetico di una persona, d'accordo? La mancanza di una funzione genera disagio, inadeguatezza e non permette di conseguire certi risultati, certi obiettivi. Altre volte invece la funzione è disponibile, ma non funziona come previsto, viene disregolata dalla presenza di qualche accidente che in quel momento non permette alla funzione di esprimersi per quanto sarebbe in grado di fare. Facciamo un esempio. Se io non ho una mano, ho un deficit, una mancanza nel mio corpo, quindi non potrò mai produrre oggetti usando quella mano. Se io ho la mano, ma non ho la connessione tra centri motori e mano, ho un deficit neuromuscolare, neuromotorio, e la mia mano è un oggetto che completa il mio corpo ma è completamente inutilizzabile, cioè è come se fosse decorativa, ce l'ho, non me ne faccio nulla. Questo può succedere per esempio dopo un ictus. Sono nato con la mano, ho usato la mano, a un certo punto la mia mano non è più disponibile, ho un deficit di funzione. Qualche altra volta invece ho la mano ben connessa alla corteccia, tutto funziona, corteccia motoria, formazione reticolare, motoneuroni, nessun problema, ma la mano non si muove come dovrebbe. Per esempio scrivo e mi vengono delle robe pasticciate, ok? O accarezzo e l'altro dice ma cosa mi stai facendo? O provo ad avvitare una vite e il cacciavite invece che sulla vite mi va a finire dentro all'altra mano, mi faccio un po' Allora in questo caso non ho un problema legato a un deficit, perché la mano c'è e la mano è perfettamente connessa al mio sistema nervoso centrale. Il problema è una disregolazione della funzione motoria. La motricità fine è disturbata da qualche cosa, per esempio dalla fretta. Se io ho molta fretta e quindi sono ansioso di raggiungere un obiettivo, o devo raggiungerlo perché sennò poi non riuscirò più a ottenere dei vantaggi, la mano comincia a non funzionare bene. Non è che io non so scrivere, però viene pure una roba illeggibile. Non è che io non so abitare una vite, però non so tenere più che c'è vite sul posto. Okay? La fretta a volte si presenta nella nostra vita sotto forma di ansia, e a volte si presenta sotto forma di ansia da prestazione. Io devo abitare una vita molto in fretta, perché quella vite è determinante per il risultato che devo raggiungere, non riesco più ad abitarla, ma non perché non ho la mano, non perché la mano non è connessa, ma perché qualcosa interferisce, mi impedisce di abitarla bene. In questo capita anche con altre funzioni, adesso abbiamo detto la mano, la motricità fine, però possiamo pensare per esempio all'uso della memoria. L'uso della memoria sembra impiantarsi male quando per esempio siamo di fronte a un esame. Sono delle cose che abbiamo studiato e che sappiamo bene, ma in una situazione troppo critica sembra di non ricordare più nulla. No? Ciò che prima si costruiva rapidamente nella nostra mente sotto forma di immagini, di sequenze, di contenuti, di parole, eccetera, corrisponde a una sorta di schermo vuoto. Il professore mi fa una domanda e io non vedo più niente nella mia mente, mi sembra di non aver mai affrontato quell'argomento. È vero, non è un deficit, il deficit c'è se non ho studiato, il deficit c'è se ho un tumore al cervello che mi impedisce di memorizzare. No, qui c'è una funzione perfettamente disponibile ma non utilizzabile in quel momento a causa di una perturbazione, in questo caso durante la prestazione. Finisco l'esame e mi ricordo tutto quello che avrei dovuto dire bene, anche perché avevo studiato davvero. Ok? Non è che va tante volte così, più spesso perché non si è studiato, però qualche volta davvero non ci si ricorda più nulla. Gli effetti che voi notate sono effetti diversi, nel senso che non vi ricordate più tutto come prima, okay? Perché c'è una situazione più critica, però ci sono anche effetti contrari. Per esempio un esame vi fa essere più brillanti nell'uso della memoria che quando non siete molto motivati perché non c'è davanti nessuno che vi chiede di dare una prestazione. Allora, trattare l'ansia da prestazione e riabilitare una mano sono due cose molto diverse. Trattare l'ansia da prestazione per quanto riguarda la memoria durante un esame e riabilitare una funzione mnesica dopo un trauma cranico sono due cose molto diverse. Quindi, fare una riabilitazione neuropsicologica quando c'è un deficit funzionale non è come usare una funzione meglio come quando l'ansia la disregola, sono due interventi davvero tanto diversi. Ma stiamo su un esempio tipico della psicoterapia. Anche in psicoterapia ci sono momenti abilitanti, momenti riabilitativi e momenti in cui si cerca di regolare meglio una funzione disregolata. Prendete le emozioni. Ci sono persone che noi chiamiamo alessi chimiche che non sanno dare un nome alle loro emozioni, perché nessuno gli ha mai dato l'occasione per leggerle. Le hanno usate, sì, così come si può nella vita. Ma non c'è mai stata una mamma che si mettesse lì con un attimo di pazienza a chiedere a un bambino come stai, cosa senti. E non c'è mai stata una mamma che provava a dire, ma da quello che mi dici potresti avere paura, cos'è che senti? Forse è paura, o forse sei soltanto un po' agitato, o forse sei un po' arrabbiato. Bisogna che facciamo la differenza da quando hai paura e quando sei arrabbiato, perché a volte sembra la stessa cosa. Poi un'altra volta se ne parla, poi magari la mamma dice, ma come ti sembra che io sia adesso? Mi sembra che sia più spaventato o più arrabbiato, no? Al bambino fa le sue congetture, ma mi sembra che sei un po' arrabbiato, dice, ecco, bravo, vedi, capito, adesso sono un po' arrabbiato, no? Questo è un esercizio importante per riconoscere lo stato interno, per intuire lo stato interno dell'altro, per nominarlo, per fare congetture sui due stati interni e per trovare una posizione interpersonale vantaggiosa. Va sotto il nome di metacognizione. La metacognizione consiste nel sapere riflettere su se stessi, nel sapere fare ipotesi sulla mente dell'altro, si chiama theory of mind, e poi nell'usare una certa padronanza regolando la relazione tra di noi, viene chiamata mastery nei libri sulla metacognizione. Beh, se la mamma non mi ha mai fatto fare sto gioco, se non si è mai occupata di me, mi ha sempre dato da mangiare, mi ha sempre curato, mi ha sempre chiamato il dottore quando avevo l'influenza, eccetera, eccetera, ma se la mamma non ha mai fatto questo gioco, io sono privo di una funzione, che è la funzione leggere e nominare le emozioni, le uso, ma le uso così un po' come vengono. E sono privo della capacità di fare ipotesi sull'altro all'interno, per esempio, di una conversazione, di un gioco linguistico, mi manca troppo. Allora in terapia potremmo fare un lavoro per rendere abili in questo senso persone che non lo erano. Mi spiego? Cioè gli è mancato un pezzo, gli è mancata un'occasione, non si è strutturata una funzione. Deficit di competenze metacognitive, diagnostiche. Ma ci sono altre persone invece che sono capacissime di usarlo. Ci sono persone con disturbi molto gravi sulle emozioni, come i pazienti border, che in certi momenti sono impeccabili, sanno riconoscere lo stato interno, sanno riconoscere il vostro, sanno usare molto bene le congetture sui due stati interni e sanno usare la relazione in modo perfetto. Non deve, ma in certi casi sono catastrofici, davvero non riuscite a capire cosa provano, davvero si guardano in modo confuso, sono disorientati. Allora vuol dire che una funzione è perfettamente disponibile, si è disregolata e diventa quasi inutilizzabile. Questi pazienti non se ne fanno nulla dell'abilitazione o della riabilitazione. Che cosa gli serve? Sviluppare una funzione disponibile. Questi pazienti hanno bisogno di esperienze correttive, cioè di nuovi modi di porsi nella relazione che permettano loro di stare meglio quando prima invece stavano male. Ma non di imparare qualcosa che già sapevano. Quante volte io vedo colleghi che con grande impegno e anche con buon ingegno cercano di insegnare cose che i pazienti già conoscono o cercano di correggere cose in pazienti che non hanno a disposizione la funzione. È un errore fatale, perché è un correrti dietro in un gioco infinito che non porta mai a un aumento del benessere, che non porta mai dire. Perché fanno così? Perché hanno la sensazione che deficit e disfunzione siano più o meno la stessa cosa. No, sono due questioni diverse che vanno affrontate in due modi. Fermiamoci un attimo, poi studiamo questi quattro campi. Fino a qua il discorso che vi ho fatto è chiaro, vi confonde, vi aiuta a ordinare le cose di cui stiamo parlando. Quali dubbi, quali domande, in modo da procedere adesso con un'altra parte impegnativa con questo che è prevalenze, interazioni, sintomo come buon trucco, usato in eccesso, e poi deficit e disfunzione, come due modi diversi del disagio che vanno affrontati con due strategie diverse a proprio. Suona, gira, tutto chiaro. Nel quanto il discorso che facciamo vi sembra scontato e banale, ditelo. Io lo faccio perché facendo tanta supervisione vedo persone che hanno magari anni di esperienza psicoterapeutica e non trovano questo discorso scontato, a cui mi sento il dovere di ripetere, ma se per voi è completamente chiaro, va bene. Ne ho parlato ieri con un altro professore, vediamo, mi raccomando, se ha un po' potente spendiamolo. Proviamo allora a studiare i campi. Attenzione, per dirvi la cosa non è tanto sapere che ci sono quattro campi. La cosa è stare in una conversazione usando questi quattro campi, cioè è avere uno che parla, che vi racconta della sua vita e collocare sotto forma di ipotesi il suo racconto in questi campi e poi studiarne le interazioni. Passiamo da quello biologico. Beh, ci sono delle persone che hanno delle malattie nel corpo che fanno funzionare male la mente. Qualche volta queste malattie sono diagnosticabili e possono essere curate, qualche volta con ottimo successo. Spero che sia ampiamente condiviso ciò che sto per dire, e cioè che prima di trattare un paziente con qualunque strumento della psicologia, sia un colloquio, sia la consulenza, sia la psicoterapia, voi dovete essere certi che sia già stata fatta una valutazione sul fronte biologico. Non sarete mai certi che quella valutazione sia esatta. Le diagnosi sono piene di falsi positivi e di falsi negativi. In questo caso sono preoccupanti i falsi negativi, cioè quando una persona sembra non avere nulla, invece ce l'ha. Oh, non è più responsabilità vostra, ci si è provato, il medico ha fatto le sue indagini, il suo esame di laboratorio, sembra che il paziente sia sano, poi magari è malato. Ma siamo stati diligenti e abbiamo fatto questo. Vi sto dicendo una cosa molto grave, che non avete il diritto di decidere se una persona non è malata nel corpo. Attacco di panico, per esempio. Voi dite, beh, roba mia, no? Che domandarlo dal medico? Può, perché delle medicine potrebbero aiutarlo. Vabbè, poi vediamo, saprà più delle medicine, lo manderemo dal medico. Ma se è un attacco di panico, sicuramente è un problema psicologico. Se avete studiato sapete che l'attacco di panico può essere innescato, per esempio, da un disfunzionamento della tiroide, oppure da un disturbo valvolare, quindi da un problema cardiaco. Crea il disturbo valvolare o il disturbo della tiroide un sostrato biologico che produce esattamente la sensazione del panico. Proprio che poi su questo si costruisce il meccanismo psicologico della paura e quindi si sviluppa poi la sindrome d'attacco di panico. Ma il punto di partenza è la tiroide, è la valvola mitrale. Okay. Io faccio solo due esempi, ci sono molte altre cose che innescano un attacco di panico. Una labirintite può innescare l'attacco di panico. Se vengono toccati i centri dell'equilibrio in certe situazioni, ci sono persone che ti dispongono a un'esperienza di pari. Quindi potrebbe essere una cosa da endocrinologo, da cardiologo, da otorinolaringoiatra. E non da psicologo prima, dopo. Ci sono dei pazienti con eiaculazione precoce, voi dite eiaculazione precoce, vabbè, certo, è una roba dell'ansia, no? Anche la prestazione, abbiamo studiato, poi vi trattate. Sono delle eiaculazioni precoci che sono determinate dal carcinoma della prostata. E a volte l'eiaculazione precoce è un sintomo di un carcinoma che non aveva ancora dato altri sintomi. Magari quel signore non era mai andato in un laboratorio e non avevano mai misurato il PSA. Decidere che l'eiaculazione precoce è psicologica vuol dire non fare prevenzione sui tumori della prostata o vuol dire intervenire troppo tardi su un carcinoma della prostata che magari ha metastasizzato e quindi può più essere curato come nei mesi precedenti. Per questo vi dico, è proibito decidere che un paziente è sano quando ha un sintomo psicologico. Decidere che il suo sintomo è esclusivamente psicologico, è solo una questione con la sua mente. Ogni sintomo psicologico sta anche nel suo corpo. Se sta come conseguenza di un disturbo della mente è roba vostra. Ma se il disturbo della mente invece fosse conseguenza di un problema nel corpo, non è roba vostra. Anche si tratterà di costruire un'equipe che tratti i due aspetti, ma in quell'equipe ci deve essere un medico che fa la diagnosi e che cura il problema. Se si può, poi ci sono malattie croniche che i medici non sanno curare, ma sanno gestire. Anche le malattie croniche peggiorano, per esempio un disturbo dell'erezione che sa tanto di ansia e depressione potrebbe essere il primo segno di un diabete. Il diabete non si guarisce, ma si gestisce. e non gestire il diabete in tempo vuol dire avere danni permanenti a una serie di organi. E non avere letto in quel disturbo dell'erezione il primo sintomo di un diabete che ancora non aveva dato altri correlati sintomatologici vuol dire mettere a rischio la vita di una persona o anche solo la sua vita, perché può avere danni alla retina a causa del diabete, e non occuparsi dell'ipotesi di un diabete che semplice un sintomo, disturbo dell'erezione che potrebbe essere connesso al diabete è un errore grave, perché siamo responsabili di un danno alla sua retina. Mi spiego? Allora quel campo, il campo biologico, è sempre presente nelle nostre terapie, nelle nostre diagnosi, nelle nostre consultazioni, nei nostri primi colloqui, nei nostri sostegni, in tutto quello che vi fa. Ma quanti insegnanti trattano bambini ipoacusici pensando che siano stupidi quando invece non sentono il compito che gli viene proposto? Okay? Beh, sempre meno, piano piano, ce lo siamo detto, eccetera. Ok? L'ipoacusia è molto difficile da realizzare perché i bambini complessivamente sentono, si orientano, eccetera, ma di fronte a certe situazioni cominciano ad avere un calo di prestazioni molto importanti che viene descritto come lieve deficit mentale. Invece è un'ipoacusia che determina grandi difficoltà perché poi quel bambino ovviamente anche si dà tempo, magari è poco motivato, ma non possiamo trattare motivazione e attenzione senza tenere conto che si sente meno di tutti gli altri bambini. E che si perde o fa fatica a stare attento ai segnali, e quindi se fa fatica ed è poco motivato mi lascia perdere e fa altre cose. Non abbiamo parlato col medico, non abbiamo parlato col pediatra, abbiamo fatto il piano educativo individualizzato, sono tutti errori, però ringrazio. Spero di avere un po' convinti della necessità di sentire prima il parere di un medico anche per una semplice consulenza psicologica. Tanto perché è un'occasione di diagnosi e di prevenzione di malattie anche gravi. E poi perché evitate di fare un lavoro inutile o sbagliato con una persona che aveva bisogno di un altro intervento o comunque di un intervento accanto al vostro, perché il vostro intervento da solo non sarebbe stato risolto. Guardate che questo non viene fatto, cioè, mentre vi parlo mi sembra di essere uno che grida nel deserto. Su 10 pazienti in psicoterapia, forse 2-3 sono stati visti da un medico. C'è quel problema, certo, uno è cambiato, non è riuscito, no? C'è quel problema. Quindi ci sono almeno 7 terapie su 10, oggi siamo divisi una bella giornata, facciamo 5 terapie su 10, che sono condotte in cieco rispetto a un'altra possibile diagnosi e a un'altra possibile cura. E ci sono delle responsabilità importanti. Non c'è l'abitudine, c'è un po' di difficoltà tra medici e psicologi, difficoltà che in certi periodi sembra superata e poi in altri torna a essere a volte anche cruda. I medici non si fidano degli psicologi e viceversa. No, non solo bisogna fidarsi di mediante, bisogna proprio lavorare insieme. Non c'è vento, non c'è il campo. È come se un chirurgo volesse lavorare senza l'anestesista, un po'. E l'anestesista senza chirurgo, devono proprio parlare, devono mettersi d'accordo su come si fa quell'intervento. Non c'è alternativa, un intervento psicologico tocca sempre il corpo di una persona. Adesso parliamo ancora un momento del biologico e di un altro aspetto. Dove credete che vadano a finire le parole che dite a un paziente in una consulenza? Una consulenza, in un primo colloquio. No, parole, dove vanno a finire? Al timpano. Al timpano? Nervo acuto. Nervo acuto. Beh, sono un po' di strada per arrivare alla corteccia. E poi? Quelli che finiscono nella mente. Finiscono nella mente vuol dire addio parola. La traccia fisica da cui siamo partiti, che era una vibrazione dell'aria a una certa frequenza, c'è più, si è dissipata nel nulla. Nel nulla, no, è nella mente. Ma dov'è la mente? Dov'è la mente? Cos'è la mente? Ce lo risparmiamo, perché la risposta non c'è. Dov'è la mente? Lo sappiamo. La mente è... Per adesso adesso, poi vedremo dopo, ma per adesso, in questa vita, fino alla nostra morte, è strettamente ancorata al cervello. Esisterebbe anche senza cervello, molti suppongono di sì, anche io penso di continuare a esistere anche dopo morto, ma però non posso dimostrarlo, quindi va bene, è lo stesso, perché adesso diciamo che la mente è ancorata al cervello. La parola che voi avete detto al paziente va a risiedere nel suo cervello e prende una forma. Questa forma normalmente è una connessione tra neuroni. Vuol dire che il suo cervello fino un attimo prima non aveva quella configurazione, dopo ce l'ha. E vuol dire che quella configurazione potrebbe, se la parola era scelta proprio bene, di quelle importanti che ci cambiano la vita, potrebbe diventare una configurazione permanente. Potrebbe essere una parola che rimane incarnata nel corpo del paziente per tutta la sua vita. Su cosa avete operato con la psicoterapia o con la, o col colloquio fisico? Avete operato sul corpo del paziente, non sulla mente. Anche solamente il paziente. Ma la psicoterapia è una terapia incorporata, va nella carne della gente, non va su una nuvoletta accanto, quindi viaggia insieme, poi dite, beh, tanto le mie parole stanno sulla nuvoletta. No, non è il corpo della gente. E dopo che una persona ha una configurazione nervosa diversa, tra neuroni diversa, poi si muove in un modo diverso, fa pipì in un modo diverso, gli scappa prima e gli scappa dopo. Questi sono i cambiamenti, mi spiego. Hanno trattato le nuvole, dica cambiate cose di questo genere, andate a cercare di creare configurazioni che non c'erano, in modo che uno poi la prima se la faccia nel tempo. Noi di questo spesso abbiamo poca consapevolezza e facciamo finta che i medici si occupino del corpo e gli psicologi no. Non è vero? Sia i medici che gli psicologi si occupano del corpo di una persona. Con metodi diversi, con teorie diverse, con strumenti diversi, ma va a finire sempre lì. Tant'è che gli avvocati, i magistrati, le assicurazioni, che gente scaltra che tratta molti soldi e molte questioni rilevanti che sono le responsabilità penali, eccetera, hanno incominciato, soprattutto negli Stati Uniti, adesso che è arrivato piano piano anche da noi, a parlare di danni biologici fatti dagli psicologi, vero? Danni biologici, non sono danni morali, sono danni che restano lì, che nel cervello, e a volte non sappiamo neanche come cancellarli. Una teoria potrebbe rimanere definitivamente quella ed essere una teoria dannosa per il paziente. Se io per esempio mi sono convinto di essermi innamorato di mia mamma e magari non era vero, di essere stato abusato da mio papà e magari non era vero, ma me ne sono convinto così tanto perché me l'hanno spiegato in modo così suggestivo e così efficace, beh, sono combinato. Perché è segnato nel mio corpo? Non è una roba che dice, vabbè, adesso lo dico un altro modo cancello. Ormai è così. Sì, c'è sempre la possibilità di riprovarci, il più ci dice bene, ci riprovate, allora se poi il paziente per me ridurremo il danno e ridurremo la responsabilità. Sul danno praticamente sei. Gli Stati Uniti spendono la metà di ogni terapia per le assicurazioni. Perché vanno a 1 milione di dollari a volta come risarcimento di danni biologici. Non è che ho detto una parolina, va bene, si cazzo. Non ascolti, pensandoci. No, è una responsabilità anche bella, perché fare terapia a fantasmi non è che sia un granché, è bello fare terapia a persone, incorporate, ed è bello sapere che le nostre parole si fanno caro. Ci sono molti modi per dirlo, hai usato parole toccanti, le tue parole toccanti vuol dire che mi hanno toccato, cioè vuol dire che lo sentite con il corpo. C'era una bella canzone di Cohen, poi, che è tradotta da De André, Susanna, che dice mi ha toccato il corpo con la mente. Ed è esattamente ciò che noi facciamo con i nostri pazienti. Noi gli tocchiamo il corpo con la mente. Sempre. Per salute ben riuscite, solo toccare il corpo con la mente. Non gli mettiamo le mani addosso, mentre il medico sì. Il medico li tocca per sapere come stanno. Noi ci parliamo. Però gli tocchiamo il corpo. Gli tocchiamo la mente. Tocchiamo il corpo con la mente. Di questo dovete essere molto consapevoli. E allora capite che se è così, forse vi conviene aver parlato con un medico. Che corpo sto toccando con la mente? Un corpo malato? Un corpo sano? Come entro in questa malattia? Cosa faranno le mie parole? Renderanno il paziente più o meno consapevole della sua malattia? Più o meno disposto a curarsi? In che modo? Eccetera, eccetera. Non sono proprio. quelli che io voglio fare la psicoterapia in uno studio professionale privato, per esempio, vieni con una tazza di casa mia e visto lì. Beh, durerà un po' poi vi sentirete un po' in base, quindi cercherete una tanto in un'altra parte. Però all'inizio si fa così perché ovviamente si risparmia, va bene. E non ho un collega medico, lo trovate fuori in un altro studio, vi parlate e vi mettete d'accordo. E poi c'è un paziente che viene e mi dice, no, dottore, io sono lei, io sono di quelli che credono alla psicologia, non credono alla medicina. Quindi lei mi cura la pazienza, mi prendo io la responsabilità. Cosa gli dite? Cosa gli dite? Il paziente dice, io non voglio andare dal medico, credo in lei, credo nella psicologia. Gli dice, no, vai dal medico. Gli dice, no. Spiegare, gli deve far pure, però certo che poi ci sono pazienti che insistono e dicono ma non si preoccupa, sono tanti miei, la vita è mia, eccetera, eccetera. E poi magari mi dicono, ma lei è anche molto bravo. E dopo un po' uno dice, vabbè, è lui che si prende la responsabilità, io sono così bravo, mi sta dicendo eccetera, no? Immaginate anche di avere, se dall'inizio due pazienti, quello è secondo, poi gli dite no? Avete perso il 50% della clientela una volta sola. No? Sì, è tragica. No? Se ne avete 50, a 49, Avete perso il 2%, non è terribile, ma se perdete il 50% una volta sola, dite, vabbè, parchiamone ancora una volta, Poi lo convincerò ad andare da me. Cioè, sono situazioni di forte pressione, che viene esercitata su di voi. Tra l'altro anche sostenuta da teorie, contro la medicina tradizionale, eccetera, eccetera, no? Poi sospettate che ha del cancro e dice, io vado all'omeopata, lei mi curi. No. Sentite, è in fondo?
La anoressica che non vuole mangiare e magari vede lo psicoterapeuta perché i genitori la forzano, magari anche per sua scelta personale. Il medico dice, va bene, lo psicoterapeuta dice, va bene, siamo magari un percorso insieme, però io preferirei che fosse seguita da un psicologo, da un'esercita, perché comunque ovviamente se l'anoressica non prende peso, il problema è difficilmente risolvibile. Però l'anoressica è il problema principale in quel caso lì per l'anoressica non è il prendere peso perché assolutamente per il peso è l'ultima cosa che conta.
A volte più o meno la si convince, ci sono delle situazioni in cui si fanno dei trattamenti sanitari obbligatori, nel senso che lo decidono gli altri se uno va curato o non va curato, questo si fa con certi risultati mentali, per esempio. Perché pensiamo che quella persona in quel momento non sia in condizione di decidere per sé. E allora la collettività, con alcune persone deputate a farlo, decide per esempio di restringere la libertà e di fare un PSO. Ok? Con una persona anoressica normalmente non si fa un PSO, però si fa una cosa un po' simile, che è, io ti prendo in cura, ma non preferirei che tu fossi vista da un nutrizionista o da un interista, non preferisci. È una condizione sine qua non perché io mi prenda cura del tuo problema. Però possiamo fare una cosa, possiamo parlarci in tre con quest'altra persona e chiedergli se tu sei in condizione di sopravvivere male, ma di sopravvivere se non ti fai curare da lui. E quando dovrai tornare perché non sei più in condizione di sopravvivere. Ok? Io non ti obbligo a farti curare per prendere peso, ti obbligo a farti curare per non morire. E ovviamente dobbiamo sapere col medico qual è la situazione entro la quale tu rischi di morire e la situazione entro la quale tu stai solo molto male e decideremo di parlarne noi. Okay. Se no, voi avete la responsabilità della morte di una persona, una anoressica può morire sotto un certo peso e sotto un certo danno metabolico. Voi non potete potete dire io ti curo e vederla morire, così come una persona che è veramente depressa può togliersi la vita. Voi non potete dire io ti curo e tu ti toglierai la vita. Voi dovete in un caso lavorare con un nutrizionista e in un altro caso lavorare con un psichiatra. È indispensabile. E se insiste, voi dite no. E parlate con la famiglia e dite che questa ragazza sta molto male, voi dovete procedere in un altro modo. Non potete affidarla a me. Dovete proprio prendere e portarla in ospedale. Ok, in ospedale la mettono in condizione di sopravvivere e poi dopo viene da me e ci prendiamo. Però non così anche il caso da solo. La parola da non usare è preferirei. La parola è io ti curo a condizione. È una condizione su cui non si può lavorare. Io seguo colleghi a cui sono morti i pazienti. Perché succede? Ma se un paziente muore dopo che si è parlato chiaro e dopo che le responsabilità sono state ben individuate, è un grande dolore che piano piano si elabora, perché è uno dei dolori della vita. Se un paziente muore senza che si sia comportato così, è un grande dolore dal quale è difficile togliersi, perché è pieno di sensi di colpa, di sensi di inadeguatezza, e forse c'è anche dentro davvero della responsabilità perché si è agito in modo leggero. Per principio, voi chiedete a un paziente se è seguito da un medico e invitatelo a farlo. È ovvio che un paziente che vi dice che è molto triste perché la sua ragazza lo ha lasciato, normalmente non ha grandi problemi medici, quindi usate il buon senso, no? È un campione di pallacanestro, triste perché la sua ragazza l'ha lasciato. Sta visibilmente molto bene, certo che potrebbe avere la sclerosi multipla, però almeno potete fare tutte le ipotesi insieme, no? E allora dite, parliamo di suo padre che sta lasciando la ragazza. Però ti chiedete, quando è l'ultima volta che hai fatto il controllo medico? Beh, 6 mesi fa, perché il mio allenatore me lo fa fare questi diagnosi. Ok, andrà tutto a posto? Sì. Sei stato male in qualche modo dopo questo controllo medico? No. Vabbè, allora tieni conto che questo problema di cui parliamo potrebbe anche essere un problema medico, ma è molto improbabile oggi che lo sia. Ogni tanto vai a parlare col tuo medico. Cioè, non c'è un'emergenza, non c'è una situazione acuta, non c'è l'anoressia, non c'è il rischio di suicidio, non c'è il rischio di sbagliare la diagnosi. Gli hanno appena fatta 6 mesi fa. Cioè, un ragazzo di 20 anni che va dal medico una volta all'anno, se non ha malattie, è normale. Quindi poi usate un atteggiamento normale. Nell'altro caso pretendete che sia un medico vedente. Ci sono tanti gradienti in mezzo. Ma quasi tutte le patologie complesse, non essere tristi perché uno mi ha lasciato, possono essere ricondotte anche a fatti biologici. Quindi almeno fatevi la domanda, discutetelo col paziente e ditegli, mi raccomando, vada al suo medico di famiglia, si faccia prescrivere 2 esami, il medico di famiglia, queste cose di solito le conosce, gli farà fare un ecocardiogramma per verificare che non ci sia un vizio. Anche perché voi lavorate se no, su un terreno devastante. Cioè, tutte le volte che voi fate una cosa, il vizio valvolare ve la disfa. Tutte le volte che voi fate una cosa, la tiroide spara e ve la disfa. E quindi è la terra di Penelope, cioè di giorno la testa e di notte la vista. E voi non riuscite mai a venire a capo di nulla. Magari non mettete a rischio il paziente di vita, cioè, vabbè, un vizio. Valvolare di questa non trattare, che si tiene tutta la vita, ma sapendo che cos'ha, facciamo un'attribuzione di significato a uno stato fisico e cambiamo la cosa. L'ipocondriaco a volte si agisce un po' al contrario, no? Si dice basta, no? Dice, oh, questa settimana ho visto 6 medici, la settimana prossima vuoi vederne 11. E dice, ma non è che questo fosse un po' il segno del tuo disturbo? Allora potremmo dire che un segno di guarigione è ridurre il numero di visite mediche, no? Io ricordo di un paziente che ha rischiato di morire perché si è fatto fare in Inghilterra, dove pagando all'epoca si faceva di tutto, la 7ª coronarografia senza essere cardiopatico. Tenete conto che una coronarografia è un esame invasivo che mette un po' a rischio la vita del paziente, poco, però si può anche morire per un incidente intraoperatorio durante la coronarografia. Ma si è fatto fare 7 in seguito, giustamente non volevano più fare, l'abbiamo proposto una cura psichiatrica, una volta volevano ricoverare anche un trepartino, perché era lì che insisteva in cardiologia, non era gravissimo, ossessivo, eccetera, eccetera, ha visto passare la bomba. Però lì è spaventato perché gli è venuto un mezzo infarto. E quindi ha deciso che forse era meglio smettere. Per dire, a volte la patologia è fare troppi esami, la patologia è fare troppi esami. Nel caso di confronto. La causa biologica dell'ipocondria non l'abbiamo ancora trovata, magari c'è, però una con causa biologica, perché adesso abbiamo in mente dei problemi più psicologici. A un ipocondriaco non direte mai tu non sei malato, perché potreste dire una sciocchezza, come quello che esce dal cardiologo che gli ha appena detto che è sano e muore scendendo le scale di infarto. Mi spero, succede, raro, però può succedere. Non dite mai a un paziente sei malato, perché l'ipocondrico vi frega in due ore, cioè vi fa vedere che invece ha un esame un po' alterato, che è un po' fuori range, cioè non ci vuole nulla, perché siamo tutti un po' malati e anche un po' sani. Voi a un paziente ipocondrico dite che vale la pena rischiare. Il problema dell'ipocondrico è il rischio, non è l'essere sano o malato. Quindi dovete spostare tutta la terapia, non sul rassicurarlo sul fatto che è sano, a quello ci pensano i vostri colleghi medici. No? E dicono, sono loro che dicono che sanno. Voi gli dite, ma speriamo, però vediamo come si può vivere nel dubbio di un essere. E quindi vi togliete dal problema del fare una dichiarazione che è anche un abuso di professione. Se voi dite una persona che è sana, fate un abuso di professione.
Nell'esempio che ha fatto prima,
quale?
Quello del tipo che dice, io credo alla psicologia.
Ah, io credo alla psicologia, perché che mi pure lei non
è. Io ho detto no, perché quanto tratta qui mi ha generato, proprio nel suo non verbale, come l'ha detto, è stato ok, vabbè, non puoi andare dal medico subito, magari viene qui perché litiga con i genitori, quindi non è che ti dico vai dal medico, è stato quello un po' sull'idealizzazione del terapeuta, almeno il quanto tratta che ho avuto io subito, per cui vabbè, io che ho una lavoro molto sul contratto, mi sembrava un contratto proprio inaccettabile al momento, quello di dire ok, tu mi puoi guarire, puoi fare tutto, e quella è stata la prima cosa, tra l'altro colludeva molto con la mia personalità narcisistica, quindi perciò ho detto no.
Certo. Idealizzare un narcisista ovviamente è collusivo. Sì, tu dici no per una ragione sottile, che è la lettura di ciò che sta accadendo nell'interazione tra terapeuta e paziente.
No, subito, poi magari. No.
Perfetto, se va bene così. Io vi direi, usate un no a priori, che è un non assumetevi questo tipo di responsabilità, perché state correre un pari. E poi questa lettura è anche a sostegno del no per un'altra ragione. Non ci stanno tutte. Riassumiamo le cose che abbiamo detto sul fronte biologico, abbiamo detto che ci sono dei deficit e delle disfunzioni dovute a malattie che vanno diagnosticate, abbiamo detto che noi lavoriamo sul fronte biologico, che dobbiamo dunque sempre essere equipe per trattare il paziente. Adesso vi aggiungo un'altra cosa sul fronte biologico, un esperimento fatto da un tal Suomi, che è un giapponese che ha lavorato molto tempo in Svezia, e infatti i suoi articoli sono pubblicati sul giornale svedese, e ha fatto degli esperimenti molto interessanti che trovate, se volete deliziarvi con questa parte di letteratura, nel libro di Gianni Migliotti, Le opere della coscienza, primo molto, molto bello. Trovate citati e un po' descritti. Adesso io ve li dico in 30 secondi perché dobbiamo procedere in un'altra direzione, ma l'esperimento è questo: cercare dei marcatori della serotonina, per esempio questo, e verificare se persone che hanno avuto un tipo di attaccamento con la loro mamma o con la loro mamma scimmia hanno una disponibilità serotonina maggiore o minore di quelli che hanno avuto un altro tipo di attaccamento. Quindi l'ipotesi di Suomi è: la relazione interpersonale avuta in certi momenti critici dello sviluppo modifica lo stato biochimico del cervello non soltanto nel momento in cui avviene, ma anche come disposizione verso un assetto biologico permanente, oppure la risposta è sì, lo modifica. Cuccioli con attaccamento sicuro tendono ad avere maggior disponibilità di serotonina nelle connessioni prefrontali di quanto non ne abbiano cuccioli che hanno avuto un attaccamento insicuro. Oh, questo lo dice con chiarezza Antonio Damasio nel libro che vi ho suggerito di leggere, Emozioni e coscienza. Mi dice che il cervello è plasmato dal mondo, dalla relazione con gli altri. Non è che la relazione con gli altri sta nella mente, la relazione con gli altri sta nel cervello e modifica l'assetto biochimico del cervello, ma non soltanto in quel momento in cui accade. Modifica l'assetto biochimico come disposizione a costruire un certo modo della biochimica. Allora, voglio dire che noi qua, quando lavoriamo sul substrato biologico, troviamo le tracce delle esperienze condivise, di come sono andate le cose nella vita. Attenzione a questo, perché se io voglio correggere questo deficit di serotonina, posso usare un serotoninergico che nel qui ed ora modifica l'assetto. Posso contare sul fatto che a forza di modificarlo il cervello prende l'abitudine a rendersi da solo disponibile la serotonina, ed è, diciamo, l'effetto terapeutico invece che l'effetto sulla cuzie. Cioè, se sto male, con un po' più di serotonina disponibile sto meglio. Ma se poi, smettendo l'assunzione del farmaco, ho un nuovo equilibrio neurotrasmettitoriale, ho raggiunto un effetto di cura, cioè le cose dopo vanno stabilmente meglio senza più prendere la medicina. Posso contare su queste cose, ma posso contare anche su un aumento di sicurezza nelle relazioni di attaccamento. Se per esempio sto trattando un bambino depresso, è molto più sensato che agisca sulla relazione di attaccamento, che modifica il suo stato biologico, il suo stato biochimico, modifica i suoi neurotrasmettitori. Oppure in certi casi posso usare un po' di farmaco e un po' di esperienza correttiva nella relazione. Ma persino con gli adulti, come abbiamo già detto anche con voi in questa sede, noi possiamo far riguadagnare sicurezza nell'attaccamento attraverso occasioni molto particolari, che sono figure nuove che entrano nella vita e ci fanno stare meglio, o la psicoterapia. La psicoterapia è un'occasione per guadagnare sicurezza. Ma guadagnare sicurezza vuol dire modificare la biochimica del cervello quando tutto va per il verso giusto in modo permanente. Vedete che una mamma che prende in braccio il suo bambino in un certo modo gli sta plasmando il cervello, sta dicendo ai suoi neurotrasmettitori come devono disporsi a far funzionare le sinapsi, sta dicendo ai suoi neuroni come connettersi rispetto a quali tipi di configurazioni. Questo sta facendo la mamma. La mamma semplicemente lo tratta bene, ma l'effetto è quello. Il terapeuta, quando fa terapia, fa queste cose, agisce sul substrato biologico attraverso la relazione, soltanto attraverso le parole, come abbiamo detto, ma attraverso il modo di porsi. Perché il nostro cervello è un organo che si costruisce continuamente per tutta la vita, si plasma, ed è unico, irripetibile, non c'è un cervello uguale all'altro, perché ogni cervello è la descrizione della storia di quella persona nel corso della sua vita. Questo la Damasio lo spiega da neurobiologo Hard in modo più impeccabile. Qui trovate allora una delle interazioni più importanti. Queste due frecce ci dicono che tra relazione con gli altri e stato biologico non ci sono solo relazioni di causa e effetto, ma c'è una continua interazione. E quella mappa vi dice che in quella interazione voi entrate come psicologi e psicoterapeuti con un mandato preciso che è: modifichiamo questa interazione a vantaggio del paziente. L'ipotesi è uscire con una relazione migliore e con uno stato biologico diverso da prima, migliore di quello che si è. Capite che mestiere fa? Volete fare? Attenzione, è roba seria, è roba importante. Non so parole a vento, se funzionano bene, se no pazienza. C'è una bella quota di responsabilità e anche una bella quota di felicità nell'agire così nella vita di una persona. È molto bello, appassionante. Però dovete prenderlo in tutte le sue interazioni, dovete prenderlo giusto. Sì? Un po' succede, intervenendo sull'altro. È bravo, lo ridico perché forse non hanno sentito. Lei dice, se noi agiamo sulla relazione modifichiamo lo stato biologico, ma dovrebbe valere anche il contrario sull'interazione. Se qualcuno modifica lo stato biologico, agiamo anche sulla relazione. Questo è vero. Persone ben curate, anche soltanto con un intervento chirurgico che gli toglie un problema, dopo stanno meglio con gli altri, e dopo recuperano occasioni, insomma, giocano la loro vita in un altro modo. Okay? E quindi un buon intervento dal punto di vista medico restituisce occasioni dal punto di vista dell'interazione con il mondo. Questo ce lo aspettiamo. Ci sono anche dei casi in cui l'intervento è proprio dello psichiatra, e un buon intervento medico fa guarire da una depressione maggiore di tipo biologico, perché ci sono anche malattie che danneggiano il cervello e fanno venire la depressione, no? Il problema è decidere che tutto è in un modo, tutto è in un altro. Allora, quando vediamo una persona che sta male, a volte lo cura l'endocrinologo, cioè sono persone sempre arrabbiate, quando gli regolate la tiroide non sono più arrabbiate, e capite che cambia la relazione, cioè se tratto male tutti quelli che incontro, dopo un po' incomincio a sentirmi un po' solo o un po' perseguitato, perché gli altri reagiscono. Se la tiroide funziona meglio e smetto di trattarli male, o li tratto male soltanto quando è necessario, mi sento di nuovo in buona compagnia con gente che mi sorride e mi vuole bene. In questo caso un intervento biologico ha portato un grande vantaggio sull'interazione, che poi si ribalta sulla biologia. È molto bello stare dentro questo gioco anche se non lo conosciamo bene, perché per esempio quando io sto bene con gli altri mi funziona meglio il sistema immunitario. E per esempio, se la mia malattia alla tiroide era una patologia di tipo autoimmune, cioè ero io che mi attaccavo alla tiroide col mio sistema immunitario, migliorando una condizione interpersonale, miglioro la funzione del sistema immunitario. Quanto? E questo non l'abbiamo capito, perché siamo in quelle interazioni complesse che però in qualche modo hanno a che fare davvero con la nostra vita. L'espressione dell'aggressività o la non espressione dell'aggressività sembra abbia a che fare con la genesi dei tumori, di alcuni tumori soprattutto. Non lo sappiamo di preciso, non lo sappiamo misurare, però sembra che ci sia un'incidenza maggiore di certi tumori in pazienti che sono coartati nell'uso della rabbia. No? Ecco l'interazione stretta ma molto completa da leggere. Sì, diciamo il modo. No, è troppo riduttivo. La vostra compagna dice, no, partiamo da lì. Dice, se io trovo il sistema giusto per agire sul sistema biologico risolvo tutti i problemi. No, perché la nostra persona, il nostro organismo è stato costruito sulla base dell'interazione. Cioè, se io ho un sistema biologico che funziona perfettamente e un contesto che non gli permette di funzionare, quel sistema biologico va in fallo immediatamente. Quindi quando io ho lavorato sul sistema biologico di un bambino e non ho lavorato sulla sua famiglia, continuo ad avere il danno prodotto dal fatto che un sistema biologico deve sempre funzionare in un mondo, in un contesto, in un ambiente. E se l'ambiente rompe ciò che io ho riparato con i farmaci, il risultato è che il bambino sta male, infelice e torna sintomatico. sì, se fossimo nella bottega del dottor Stranamore sarebbe così. No, spiego, fin dove arrivano i farmaci? I farmaci arrivano più o meno fino a qua. Questo pezzo il farmaco lo gestisce, un farmaco può addirittura abilitare funzioni. Questa parte il farmaco non è ancora capace di gestirlo. Orwell pensava di sì, pensava che la cosa insomma succedesse anche presto, aveva fatto il 1984 come data di scadenza, non è andata, ok? C'è questo controllo del grande fratello sull'umanità attraverso la tecnologia che Orwell temeva e in qualche modo insomma suggeriva di contrastare, per adesso non è ancora andato. Perché? Perché non c'è ancora un farmaco disponibile che modifichi un significato. Okay. Se lo troviamo possiamo anche decidere cosa fare. In teoria sì, portando il discorso all'estero, non è roba nostra, non lo possiamo fare. Però in teoria se un giorno si conoscesse tutto il cervello in tutte le sue combinazioni e si conoscesse come agire sulle combinazioni e sulla biochimica, potremmo decidere attraverso un computer cosa tu pensi, come tu stai, quanto devi star bene, quanto devi stare male, eccetera. Boh, fosse venuto quel giorno, io sarei clandestino e farei lotta anche armata contro tutto ciò. Vedrei perso ciò che mi è di più caro, che è la mia soggettività e che è la mia possibilità di decidere con piccole quote di libertà il senso della mia vita. Potesse essere amministrato per via tecnologica da chiunque abbia questo strumento in mano, mi vedrebbe contro anche nella forma più dura dell'essere contro, cioè la lotta clandestina. Perché penso che sarebbe la fine di ciò che c'è di meglio nell'umanità, che non è funzionare. Non è neanche funzionare bene, è poterci provare dando il proprio significato alla vita. Tolto questo, si fa la guerra. Si fa la guerra contro il sopruso più grande verso l'uomo, che è farlo diventare una macchina ben funzionante. Ma tanto, insomma, a me non capiterà, insomma. Non corro questo rischio. Ma facendosi delle fantasie, come tu ti stai facendo, io mi metterei contro. Sto dicendo che c'è una gerarchia di cose importanti, soprattutto c'è proprio l'attribuzione libera di significato che ci fa uomini, se no saremmo delle scimmie molto ben programmate. Io non ci so, chi ci sta, che forse neanche tu voglio dire, ma insomma, qualcuno che ci sta. Sì. Io in più sono tranquillo perché penso che non ci si riesca, perché penso che dietro a questo ci sia ancora un fattore di complessità che non è completamente controllabile. Però ci perdiamo in un'ipotesi di tipo filosofico perché non abbiamo più dati su cui operare e facciamo congetture. E facciamo congetture per esempio sul libero arbitrio dell'essere umano. Ci sono filosofie che dicono che l'essere umano non ha arbitrio, ha solo la fantasia di averselo, cioè uno si illude di essere qua perché ha scelto di fare psicologia. In realtà è già definito che tu avresti fatto psicologia anche se sei seduto su quella sedia lì e anche se avresti guardato come adesso mi stai guardando, va bene? Ti fai la fantasia di poterlo decidere, ma è tutta una serie di cause che sono messe in sequenza da obblighi fisici, biologici, eccetera. Tu dici no, per carità, stai così che altri dicono in effetti no. In effetti non c'è un determinismo stretto, c'è un determinismo morbido e poi ci sono quote di arbitrio, cioè di possibilità date che vengono davvero scelte e non scelte con una scelta solo per finta ma in realtà di fatto obbligata. Io ovviamente, l'avrete capito, sto dalla parte di quote di libero arbitrio, se no avrei fatto altre cose, cioè non mi interesserebbe per nulla questo gioco che stiamo giocando, come sempre. Però è un'opzione, non posso mica dimostrarmi che è così, perché altri invece insistono su un'altra posizione. Dobbiamo decidere che cosa è più probabile, che cosa vale di più per noi e sperare un po' di avercela buona. Quindi io credo che non sia possibile fare davvero quello che tu teorizzavi, ma se lo fosse mi troveresti contro. E poi magari ti perdi. nelle interazioni con gli altri, che cosa troviamo? Deficit o disfunzioni dell'esperienza condivisa? Troviamo la teoria dell'attaccamento che avete studiato in altri corsi, collocate da lì, in questa mappa che vi sto proponendo. Poi studiate com'è andata con mamma, con papà, con la maestra, con i fratelli più grandi, con gli amici. E cercate di capire com'è andata soprattutto quando i bambini erano in difficoltà. Poi cercate anche di capire com'è andata quando vanno a diventare più autonomi, quando si sono messi a combattere con i loro pari, quando hanno cominciato a corteggiarsi, a cercare di fare coppie, eccetera, eccetera. Studiate la vita, raccogliete la storia di vita. E scoprite che qualche cosa è andata proprio male, 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 male. Incominciate a sospettare che si sia anche scritto nel cervello questo fatto. Cioè, non è soltanto andato male quel giorno lì, poi è venuta l'assistente sociale, ma tolto dai guai, e poi tutto è andato bene. No, c'è una traccia. E questa traccia resta, e ci dobbiamo fare i conti forse anche per tutta la vita. John Bowlby ha chiamato questa traccia modello operativo interno. Internal Working Model. Ok? Avete in mente cos'è un modello operativo interno? Avete studiato? Beh, qui ce lo togliamo nel pensiero. Fate riferimento al modello operativo interno. Facciamoci però una piccola storia. Immaginiamo che io sia un bambino che ha bisogno della mamma per fare i compiti. Provo, vado da mamma e mamma mi dice: no, tu sei molto bravo, puoi fare da solo. Forse adesso non ne hai tanta voglia, mettici un po' più di impegno. E me lo dice in un modo un po' severo e un po' freddo. Non è una mamma abusante, non è una mamma maltrattante, non è una mamma che mi trascura, perché me lo dice in una casa calda, con dei bei mobili, con la luce giusta, la sedia ergonomica, no? Non è l'assistente sociale. Va bene. Però io dico, mi piaceva se veniva da aiutarmi. Ok? Ero in difficoltà, avevo un po' paura della maestra domani che magari mi grida, mi hanno fatto bene i compiti, quindi era una situazione di allarme, di pericolo, e mamma mi dice, senti, cavatelo da solo. Poi faccio anche una considerazione forse ingiusta verso la mia mamma e dico, vabbè, ma insomma, soltanto perché deve finire di guardarsi in questo serio, questa roba in televisione, bambino, fa le sue ipotesi, no? Dico, ma... Poi dico, ma no, mia mamma è buona, non sarà certamente per questo motivo, ok? No, un piccolo dubbio mi è venuto. Se io penso che la mia mamma è cattiva, sto troppo male. Potrei anche pensare che una mamma molto egoista, che vuole farsi i fatti suoi, vuole vedere la televisione e quindi mi dice arrangiati. Non sto così male che dico, no, sicuramente la mia mamma è buona. Il problema deve essere un altro, deve essere davvero come ragione lei che non mi impegna abbastanza. E quindi trovo più comodo, più confortevole, più vantaggioso riportare il problema su di me invece che altri equivalenti. Se io avessi una mamma egoista che se ne frega un po' di me perché tanto io quando sono bravo sarei molto infelice e molto spaventato, perché dico, fino a che punto sarà egoista, fino a quale tipo di problema io dovrò affrontare da solo. E la cosa mi fa capire, la mamma è buona, mi libera sempre. Oggi mi ha soltanto dimostrato che io ci metto un po' più di impegno e ce la faccio. E lei non sta guardando la televisione per farsi comodi, sta guardando la televisione per non interferire mentre io ce la faccio da solo, va bene? E quindi mi riordino le cose in un modo che alla fine fa stare tutto al suo posto. La mia mamma è buona, la mia mamma si prende cura di me, quando io sono in pericolo viene, ma quando non è strettamente necessario me la cavo da solo. Qual è il modello operativo interno che mi deriva se questo non succede una volta, ma succede tutte le volte che chiedo aiuto per i compiti? Il modello operativo è meglio che io faccia da me. Perché tengo mamma al suo posto che mi funziona. Io alla fine ho visto che me la cavo, quindi quella quota di dolore, di allarme, legato al pericolo di non riuscirci, me la amministro da solo. Ok? Farò un po' male, ma il guadagno è alto. Fare da me è un trucco, è un modo per stare in una situazione critica. Perché critica? Perché sono stato male quando mi hanno detto fai da te. Me l'ha segnalato lo stato interno che non va mica bene così, ma potevo stare ancora peggio se mi bruciavo l'idea di mamma, no? Allora faccio che non sentire quel malessere, o per attribuirmelo e per dire, certo, sei tu che ti produci il malessere perché non ti impegni, impegnati per che malessere fa. Non è una scena terribile, no? Però è una scena che mi porta a non chiedere aiuto tutte le volte che posso non chiedere. Cosa scopro? Che mamma, se faccio così è soddisfatta, se invece chiedo aiuto si infastidisce un po'. Allora io perfeziono il modello operativo interno e dico, io faccio da me, non soltanto perché è giusto così e mamma me l'ha spiegato, ma perché se faccio da me ottengo anche un vantaggio nella relazione. Dopo che ho fatto i compiti, mamma poi mi tiene in braccio un momento, mi fa giocare, o mi lascia fare una cosa che mi piace, eccetera, eccetera. Quindi ho un doppio vantaggio. Mamma è più di buon umore e io ho conservato un'idea buona della mia mamma e un'idea di me efficace. L'ho pagata, perché ho dovuto fare da solo quando forse qualcosa dentro mi diceva, vai la mamma che ti aiuta, no? E non l'ho fatto. Poi però mi vengono altri dubbi. Io voglio anche sapere chi sono, non voglio soltanto fare i compiti bene, non voglio venire soltanto dai guai. Ma voglio sapere se per esempio sono un bambino a cui si può volere bene. E a me sembrava che se mamma fosse venuta a darmi una mano era anche un modo per dirmi che mi voleva bene, mi aiutava, mi toglieva da un guaio, ma proprio nello stesso momento mi faceva capire che insomma sono il suo bambino, che non mi lascerebbe mai così soffrire così tanto, no? E che è contenta quando mi vede stare bene. E questo mi è mancato. Allora mi resta un dubbio, ma io sarò un bambino amabile oppure no? Sentiamo un po'. Perché sono completamente convinti di essere tutti inadeguati. E allora se io continuo a fargli le cose, questi bambini si fanno un modello operativo interno di inadeguatezza completa. Certo. Ma vedete, il problema è che non c'è un metodo educativo adatto ai bambini. E non c'è che i bambini devono pensare in un modo o nell'altro, i bambini pensano come pensano. E allora, il metodo educativo deve essere costruito sul bambino. Se c'è un bambino che ha un dubbio sull'amore, io devo affrontare quel dubbio lì. Se c'è un bambino che ha un dubbio sulla capacità, devo affrontare quel dubbio lì. Perché? Perché i bambini non sono tutti uguali e forse il nostro codice genetico ci dispone a formulare dubbi di un tipo piuttosto che dell'altro più facilmente. Avere una mente che parte con certe condizioni dispone più a vedere certe cose o a vederne altre, a preoccuparsi di certe cose e a preoccuparsi di altre. Sono proprio delle soglie. Se prendete due gemellini eterozigoti che hanno due codici genetici diversi ma sono nati lo stesso giorno, sono stati curati dalla stessa mamma, vedete che hanno soglie di sensibilità diverse. Uno su certe cose se la prende subito, l'altro li trasmette. Perché? Perché hanno qualche cosa dentro di loro che fa notare di più certi problemi del mondo o meno certi problemi. Allora, quello che tu dici è saggio e ragionevole, ma non toglie il dubbio al bambino. E non possiamo dire a un bambino, guarda, c'è questa teoria che io ti do dall'esterno, tu usa e togli di dubbio. Il bambino non funziona così. Il bambino i dubbi se li toglie in un altro modo, se li toglie, quando il bambino di 3 anni, di 4 anni, di 5, di 6, se li toglie stando accanto a una persona che attraverso la relazione gli fa sapere queste cose.
Sempre su questo, non so se poi lei qua. Cioè, il modello operativo interno non è una questione, non è stimolo risposta.
No,
cioè, io posso, la percezione del bambino è una cosa da realtà, ma è tra l'altro soggettiva. Cioè,
sì,
una mamma che dice una certa cosa,
sì,
non è detto che generi quello che dici tu, o può generare uno diverso.
Non è automatico, non c'è un modello.
Non c'è un modello. Non c'è una regola, solo il fondo è corto,
eh? Ma no, è diverso. No, hai ragione, è fatto così per disperare.
No.
Il problema è che bisogna cercarsi, conoscersi e capirsi un po'. Tra due persone, tra tre, tra dieci, perché poi non c'è solo la mamma, c'è anche papà ogni tanto, no? C'è la nonna, insomma ci sono. Sì, c'è ma vabbè. Ok? Allora, non è tanto faccio sempre sbagliato, è cosa serve a lui. Ma capite, se io non mi faccio questo tipo di domanda, tendo a usare un metodo standard. Ci sono state epoche in cui i bambini erano sempre stati tutti in un modo, non so, da stata tedesca, poi tutti in un altro, no? Da liberazione assoluta dei bisogni. Sono stati errori clamorosi, non perché era sbagliato il modello, ma perché un modello non può essere adatto a tanti bambini così. Si poteva azzeccare con 20, 30 ogni 100. Infatti qualcuno è stato cresciuto bene per combinazione dal modello permissivo, dal modello autoritario, eccetera, che si adattava a quel tipo di bambino. Quindi il problema non è cosa fare di giusto, ma è cosa fare con lui. Stando sui suoi dubbi, stando su come vibra, come sente, come reagisce. Allora, se io sono attento, già la metà degli errori li correggo. Se io sono attento e interessato, correggo un altro po' di errori. Se sono attento e interessato e contento di stare bene insieme, cioè di fare una bella relazione, di solito va. Ma come deve andare, che non escono bambini perfetti, perché non ci sono genitori perfetti, escono bambini che poi se la cavano. Quindi questo è un po' il problema. Allora, se noi torniamo a quel bambino, col suo modello operativo interno, a un certo punto quel bambino incomincia ad avere la sensazione che nelle relazioni, per stare bene, bisogna tenersi scostati, bisogna fare da sé, bisogna attribuirsi la responsabilità e bisogna cercare di far star bene soprattutto gli altri, che forse poi qualcosa di buono alla fine ne deriva. Questo bambino si sta disponendo a un tipo di sofferenza, che è la sofferenza di tipo depressivo, perché si attribuisce un carico molto forte, che però non cancella il disagio che aveva provato, e quel disagio diventa rabbia. Ma rabbia che non si può esprimere, perché vorrebbe dire distruggere tutta la costruzione ideale del genitore perfetto che io ho avuto accanto, e quindi vorrebbe dire trovarsi solo con una storia che non regge. Questa rabbia continua a serpeggiare dentro la mia vita e ogni tanto viene fuori in modo devastante. E sono momenti in cui le persone depresse fanno cose strane. Riattaccano e riattaccano in modo apparentemente irragionevole. Non siete andati d'accordo, cosa c'è che non va? E invece hanno questa sorta di rancore sordo, ma mai dichiarato, mai espresso neanche a se stessi. Perché sentivano che c'era una cosa da fare e non potevano farla, dovevano attribuire un altro significato a ciò che facevano. Questa non è una storia drammatica come tu dici, però è una storia che espone al rischio di un certo tipo di sofferenza che può anche strutturarsi in forma di psicopatologia. Non c'è mai una causa diretta, una relazione di causa-effetto lineare tra un tipo di attaccamento e un tipo di patologia, però ci sono delle aree di rischio, questa è un'area di rischio. È molto soggettivo, come diceva il vostro compagno prima. No? È soggettivo nel senso che ogni bambino è più soggetto a correre certi rischi. Il problema principale è quando un bambino è soggetto a certi rischi e nel contesto ci sono molti di quei rischi. Allora la situazione si cammina. La dimensione interpersonale può essere deficitario ma truccata. La mamma di cui parlavamo non ha un deficit, il bambino di cui parlavamo non ha un deficit, non sono ben regolati, disfunzionano su alcuni passaggi, non si capiscono, E lui alla fine si fa l'idea di doversela cavare in un certo modo, che è un trucco. È un trucco buono ma costoso. Nel tempo può strutturarsi e diventare necrosi. E diventare organizzazione repressiva, se volete studiare, secondo la teoria cognitivista, o può diventare disposizione a sviluppare patologie depressive, se volete studiare la più dal punto di vista della psicopatologia motografica tradizionale. Sono modi diversi per ragionare. Ovviamente la cosa non finisce qui, ma domani cerchiamo di completare il discorso con le altre due, con gli altri due campi della mappa, perché c'è ancora da risolvere il problema del significato e il problema del funzionamento della mente. Sono molto contento delle vostre obiezioni, delle vostre critiche, la vostra insistenza su certi aspetti. Mi raccomando, continuate in questo modo, perché ci stimola a non accontentarci di una prima formulazione ma a guardare dentro il problema. Ognuna delle vostre questioni, le vostre domande ci aiuta a capirne un pezzo in più, o anche soltanto a dichiararci non competenti su tutto, perché certe cose davvero non le abbiamo ancora. Ci vediamo domani in